La Svizzera apre le porte a Theodor Currensis. Questo è il titolo che abbiamo voluto dare a questo incontro, questa nostra conversazione a proposito di uno dei direttori d'orchestra che maggiormente negli ultimi 5 anni, si può dire, ha fatto parlare di sé. Non è che sia soltanto da 5 anni nei paraggi, ma negli ultimi 5 anni, dopo che ha prodotto la serie delle opere mozartiane, è veramente esplosa la saga Currensis. Da una parte ci sono quelli che lo adorano in qualsiasi sua produzione, dall'altra parte ci sono quelli che, i detrattori, che non amano nulla di Currensis, e verrebbe da dire: apriamo un dibattito. Forse non è oggi il momento in cui vogliamo aprire questo dibattito. Quello che vogliamo sottolineare è la notizia che ci è giunta nei giorni scorsi dell'apertura delle porte del KKL, non sotto il Lucerne Festival, così come è stato previsto all'inizio di quest'anno, e avrebbe dovuto esserci veramente una permanenza in quello che sostituiva il Festival di Pasqua del Lucerne Festival, una permanenza, una residenza della musica eterna con Theodor Currensis. Saltata quell'occasione, se ne ricrea un'altra, viene messa a disposizione una delle sale più belle, non soltanto la sala del KKL, ma tutto il complesso del Kulturen Congress Centrum Luzern, a Theodor Currensis e ai suoi musicisti, per una serie di iniziative che sono molto più ampie che non il concerto pubblico. Allora, di questo vogliamo parlare oggi con Carla Moreni, che ha seguito più volte i concerti di Theodor Currensis. Buongiorno Carla.
Buongiorno a voi.
Ben arrivata.
Grazie.
Prima domanda, visto che io ho scoperto oggi le prime note sentite grazie a Sergio Albertoni del disco beethoveniano di Theodor Currensis, tu l'hai sentito?
Cioè, volevi sapere se sono una teofila o no, perché qui il pubblico si divide tra teofili e non teofili. E avendovi presentato la domanda, voi sapete già anche la risposta.
Allora, la quinta di Beethoven, l'hai sentita?
No, confesso di no, ho sentito tutto il Mozart in disco, ho sentito dal vivo la settima alla Scala, quando era venuto nel 2018 aveva presentato l'ouverture delle nozze di Figaro, fatte una volta a tempo, diciamo, andante mosso e una volta isterico spiritato, suscitando un entusiasmo spaventoso. Il pubblico della filarmonica era tutto in piedi, cioè, neanche un giocoliere del circo avrebbe potuto suscitare un tale successo. Io, già che ero in piedi, perché ovviamente quando tutto il pubblico si alza uno non può stare seduto in platea, perché sennò fa la parte del nano lì in mezzo ai giganti, quindi già che ero in piedi ne ho approfittato e in piedi sono rimasta, ma nel senso che sono andata a fondo sala e ho ascoltato la settima in piedi a fondo sala, anche per solidarizzare con l'orchestra, perché io trovo ingiusto vedere davanti a me un'orchestra che suona in piedi come si usava nel 700, ma quando gli orchestrali erano considerati dei servi, no? Mozart ce lo racconta, doveva mangiare nemmeno col capo cuoco, dovevano mangiare con quelli che servivano, e trovo ingiusto vedere degli orchestrali che suonano ancora oggi tutti in piedi davanti a un pubblico seduto. Francamente mi sembra un gesto un po' di tirannia, anche se qualcuno ci trova delle ragioni musicali, e anche se, devo dirvi, io appunto non sono teofila, però probabilmente sbaglio e probabilmente prima o poi mi convertirò.
Beh, la soluzione potrebbe essere far alzare il pubblico.
Oppure, beh, c'è sempre come si dice, l'eccezione, no? Perché di solito i violoncellisti sono seduti, ma prendendo spunto dal film Prendi i soldi e scappa di Woody Allen, dove Virgil suonava il violoncello nella banda del paese, dove faceva 3 passi, poi metteva la sedia e si sedeva per fare 2 note al violoncello. No, allora, questa residenza della Lucerne Festival, quello che dice Currensis è che il sistema di concerti pubblici dovrebbe essere svecchiato, che tutto questo non corrisponde più alle esigenze di un pubblico di oggi, e la sua intenzione è quella di dimostrare come si possa integrare il pubblico, farlo partecipare all'happening, all'evento musicale. Cosa ne pensi?
Ma sì, linea teorica è giusto, è un discorso che abbiamo affrontato anche tante volte, no? In fondo il mondo dell'interpretazione, il mondo dell'esecuzione è un mondo dinamico, in evoluzione, si mangiava nei palchi, oggi non si mangia più, si tenevano i cappelli e le signore in platea, oggi nessuna signora si prenderebbe col cappello con sugli uccellini. Tutto cambia, il problema è che, vi ripeto però, sono prevenuta, quindi il mio è veramente un discorso di parte, anzi mi sento quasi già io con le ceneri sul capo e doverosa di censurarvi, però ve lo dico apertamente, la novità, il nuovo che ci prospetta Currenzis a me sembra in realtà molto vecchio. Cioè aprire il concerto con la sala tutto al buio e il tamburo che risuona come nei riti iniziatici della Grecia antica, i coristi che camminano in cerchio uno dietro l'altro magari con delle anche delle lunghe palandrane fino a terra, mi sembrano i monaci medievali, che alzino poi alla fine tutti i loro fogli bianchi, non so, mi sembra anche dei gesti un po' facili, un po', perdonatemi l'espressione, ma un po' buon mercato, quando invece credo che oggi abbiamo sempre più bisogno di interpreti profondi, di musicisti che vadano al cuore della musica e che magari vadano anche a riscoprire modi diversi di esecuzione. L'orchestra di Currenzis, pur formata da giovanissimi talenti, pieni di energia, pieni di voglia di fare, ma non mi sembra un'orchestra di prima sfera. Se li osserviamo dal punto di vista tecnico, ad esempio gli archi, forse anche perché devono suonare sempre a queste velocità smisurate, non usano mai l'arco intero, stanno sempre al centro, producono un suono che è esilissimo, è fatto tutto di pancia, mai di punta, mai di tallone, cioè il senso della bella frase, della grande arcata espressiva in musica eterna io lo sento poco o, devo essere sincera, quasi niente.
Forse ci può aiutare nella riflessione quanto diceva Piero Rattalino un po' di tempo fa, l'indomani dell'esecuzione che citavi tu, della settima a Milano, se ne parlava al telefono e lui se ne uscì con questa frase, vedi Giovanni, non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio, però se fai astrazione da ciò che hai sentito è molto bello. Ecco. Non so cosa,
sì, no,
non
certo,
so cosa ne
certo.
Sì, in effetti io sono abbastanza, come dire, vado abbastanza nella direzione di Currenzis, però capisco ciò che dice, per certi versi posso essere d'accordo, e cioè sul fatto che, come dice, schiaccia un po' troppo facilmente l'occhio all'effetto e quindi ricerca l'applauso, ricerca il consenso del pubblico attraverso questa velocità esasperata che era un po' lo strumento che fino a un po' di tempo fa si passavano da una registrazione all'altra, per esempio i direttori del barocco, chi la faceva diversa la faceva sempre più veloce, insomma siamo un po' lì.
Sì, e poi c'è un altro aspetto che è quello del portare all'esasperazione qualsiasi effetto, cioè se c'è scritto pianissimo deve essere eseguito con 4P, se c'è scritto veloce, ecco tra l'altro si parlava prima delle nozze di Figaro, la versione discografica dura 3 minuti e 57, la versione che troviamo nel nostro sistema banca dati che aveva fatto come bis nel suo primo concerto lucernese dura 20 secondi in meno, ora su un pezzo che dura meno di 4 minuti, 20 secondi sono un'enormità. E in effetti, au bout de souffle, i musicisti erano arrivati alla fine. Ma il primo concerto, quello che aveva convinto il pubblico lucernese e quindi anche Michael Elfliger, l'intendante del festival, a richiamare Currenzis, era quel concerto interamente dedicato alla musica di Jean-Philippe Rameau, dove effettivamente entravano tutti con questa, sembrava una riunione degli illuminati, no? Tutto buio, entrano questi con le candele. E mancava ancora che facessero un sermone massonico prima di cominciare a suonare, e il pubblico era in piedi, in delirio, perché aveva fatto proprio le cose coreograficamente che uno non si aspettava, non è vero che uno non si aspettava, ma che al KKL nessuno aveva mai fatto prima. Io devo dire al contrario che la messa da Requiem di Verdi che aveva fatto al KKL mi era piaciuta moltissimo, a parte tutta la coreografia, tutta la messa in scena, tutto questo rituale che mi aveva dato moltissimo fastidio, ecco, rispetto a quanto diceva Piero Rattalino. E proprio facendo riferimento a quel disco del 2012 e al concerto che aveva tenuto al KKL, vi proporrei di ascoltare un frammento della Tragédie en musique d'Ardanus di Rameau, i Tambourin, e subito dopo far seguire un frammento dell'intervista che avevo realizzato un paio di anni fa con il direttore d'orchestra Greco. Può spiegarci il motivo per cui da Atene ha scelto di dirigersi ad est? Molti musicisti giovani si trasferiscono in America, in Francia o in Germania. La sua scelta invece è caduta su Mosca prima e successivamente Novosibirsk e ora si trova a Perm. Ho appena scoperto che l'ensemble La Voce Strumentale di Dmitri Sinkovsky ha nel suo organico musicisti straordinari. Era questa la sua idea? Trovare giovanissimi musicisti di talento che nessuno avrebbe mai conosciuto in Occidente?
My idea to go to Russia in the beginning of '90s, it was absolutely romantic idea. I mean, I wouldn't see what I would do in New York or in Paris. Not because they are very nice cities and etc. But I was a little bit disappointed when the '80s left. Forever, that '80s were interesting time, and the '90s become all this technocratic environment. All this, the color and the smell of the musical system, the European musical system.
In realtà l'idea di trasferirmi in Russia all'inizio degli anni 90 è stata dettata da ragioni di natura puramente romantica. Non vedo cosa avrei potuto fare a New York o a Parigi. Non fraintendiamo, sono senza dubbio delle bellissime città, ma mi hanno un po' deluso dopo gli anni 80. Gli anni 80 sono stati molto interessanti, ma l'arrivo degli anni 90 e della tecnocrazia ha cambiato il colore, l'odore del sistema musicale in Europa, uccidendo il sentimento bohème del fare arte e la libertà del fare arte. Tutto ciò mi stava mettendo sotto pressione. In Russia eravamo nel periodo dopo la rivoluzione, dopo la fine dell'Unione Sovietica, e personaggi leggendari come Ilya Musin erano ancora in vita. Era una realtà diversa, le persone, come queste, credevano ancora nei miracoli e credevano ancora a quei mondi che erano stati distrutti in Occidente. L'Occidente è il mondo della scienza e l'Oriente è quello della religione. Platone ha vinto nel mondo orientale e Aristotele in quello occidentale. Da questo punto di vista io sono estremamente platonico, quindi per me l'aspetto fondamentale è sempre stato quello di trovare persone con cui poter condividere e chiacchierare fino a notte fonda. All'età di 18 anni ero convinto di essere nato nell'epoca sbagliata. Mi sarebbe piaciuto vivere nei primi anni del Novecento o negli anni 20, magari a Parigi, dove la vita frizzava per la presenza di un Proust, Stravinsky, André Breton, tutti i surrealisti, Antonin Artaud, Majakovsky. C'erano davvero tutti. Tutti questi ambienti, fonti di ispirazione, esistono anche oggi, ma devi scoprire dove si trovano. Negli anni Ottanta, nella regione di Berlino Ovest, quando ancora esisteva il muro, si respirava un'atmosfera molto interessante. C'era qualcosa per cui lottare, qualcosa da abbattere. Nel nostro mondo, invece, è stata accettata una realtà per quello che è. Ti si dice, questo è il sistema, se ti piace, unisciti a noi. Non c'è spazio per la creazione, sei una marionetta del sistema. In Russia la situazione era estremamente caotica e fonte di massima ispirazione. Si cercava di ricreare musica antica in modo storicamente coerente. Quando mi trasferì da San Pietroburgo a Mosca, ho conosciuto Dmitri Sinkovsky e altri amici e tutti insieme abbiamo provato a dare vita a orchestre, a suonare in quest'altro modo. Tutto ciò fu molto affascinante e queste persone non si nascondono dietro organizzazioni e contratti e non si preoccupano di assicurarsi uno stipendio fino alla morte per fare una vita come tutti gli altri. Loro no, loro volevano rompere gli schemi, lottare spostandosi da un luogo all'altro per andare alla ricerca della verità. Con loro puoi arrivare lontano. Questo è un sogno, è come essere innamorati. Non posso essere innamorato in un nuovo hotel. Voglio dire, non disdegno la disciplina, ma a me piace il legato, la bellezza naturale delle cose. Sono un appassionato sostenitore della comunicazione tra le persone. Non sono invece a favore della parte artificiale della legge musicale. Ed è un obiettivo che si può raggiungere. E oggi siamo così in tanti, lei già conosce Dima Sinkovsky, Dimitri, ad esempio. Siamo amici e abbiamo preso parte a migliaia di party, pensando solo alla musica e improvvisando insieme mille cose. Molti musicisti, ad esempio Maxim Emelianichev, di Musica Eterna, suonano uno strumento, nel suo caso il fortepiano, e fra poco dovrà affrontare la Hammerklaviersonate di Beethoven, ma svolgono anche altre attività, nel caso di Max l'attività di direttore d'orchestra con il suo ensemble, il Pomodoro. C'è una quantità di ottimi musicisti, ognuno dei quali ha la propria missione da portare avanti, oltre al fatto di suonare in orchestra. La loro missione è quella di sviluppare la propria personalità e fantasia nella vita e assaggiarla, la vita e l'ispirazione. Questo è ciò che più conta. Se nella vita non hai un'ispirazione, sei finito. Vai a lavorare in ufficio allora.
Except from the orchestra, they have their own missions to break through, to have their personality, to develop their fantasy in life and to have a taste of life and inspiration. That's the most important. If you don't have inspiration in life, you are done. I mean, go to work in the office.
Le note con cui si conclude il Sacre du Printemps di Igor Stravinsky, una registrazione del 2013 con l'ensemble Musica Eterna di Theodor Currensis. E, Stravinsky non è questo l'unico disco dedicato al compositore russo da parte di Currensis e Musica Eterna, c'è un altro in cui c'è Les Noces e è affiancato al concerto per violino con la Kopaczynskaya, dove c'è un finale realizzato alla Nozze di Figaro, cioè dai che riusciamo ad andare sotto i 5 minuti e quasi ce la fanno, è una cosa folle. Allora la residenza dell'ensemble Musica Eterna di Currensis a Lucerna, al KKL, è prevista tra il 18 e il 20 febbraio e ci saranno in un giorno delle masterclasses. La prima sarà con Afanasy Chupin, che è il concertmeister dell'orchestra, ce ne sarà una con il primo violoncellista Alexei Zilin e poi le prove aperte al pubblico per la messa in do minore 427 che sarà il concerto d'apertura di questo mini festival. Il giorno dopo la stessa cosa con delle masterclasses eccetera, e il secondo concerto sarà invece dedicato a Jean-Philippe Rameau, praticamente tornando indietro al 2014 quando c'era stato l'esordio proprio con Jean-Philippe Rameau. Allora, Carla Moreni, di tutto quello che si è sentito o che hai sentito tu, a parte la settima sinfonia, ma di Currensis, c'è nulla che ti verrebbe voglia di salvare e dire ecco qui ci ha azzeccato?
Ma adesso non per piaggeria, però tutto sommato questa sua presenza in maniera così continuativa e seminariale potrebbe essere anche una buona occasione, questa di Lucerna. La sala è meravigliosa, il posto è bellissimo, alla peggio uno esce un po' arrabbiato e poi dopo avrà modo di consolarsi con altro. Un aspetto che, cioè, quindi il programma che lui propone è interessante, molto intenso, molto sfaccettato, c'è la danza, ci sono le sue prime parti, ci sono le prove aperte, c'è questo Philippe Arsan, questo compositore francese che lavora molto con lui, però nulla, è appunto Rameau finale, ma nulla di quello che è in programma è nuovo. Cioè, lui che mi sbandiera la necessità di portare avanti il nuovo, in realtà continua a rimasticare dei pezzi molto tranquilli e molto di successo che ha ben costruito e che ha già proposto a Berlino, a Francoforte, appunto nei grandi festival, a Salisburgo, come dire, ho trovato una formula di successo, il pubblico è contento. Perché cambiare? Perché guardare altrove? Stiamo su questi pezzi. Il pezzo, ad esempio, Tristia, questo brano di questo compositore contemporaneo francese, nato tra l'altro a Roma, però poi di formazione francese, Philippe Arsan, è un pezzo che, se non fosse eseguito con questo côté teatrale, un po' mistico, un po' simbolico, simboleggiante, sarebbe un pezzo difficile, insomma, come tanti pezzi che richiedono un ascolto molto concentrato, molto profondo. Invece così, tutto sommato, diventa un bocconcino piacevole, gradevole, cioè si va nell'ambito della leggerezza più che dell'impegno. Cioè io trovo Currensis un grande facilitatore. Cioè, se io faccio l'ouverture di Nozze di Figaro al tempo giusto, devo in qualche modo far suonare tutti gli strumenti dell'orchestra, le linee che Mozart ha scritto, quindi avrò la facilità degli strumenti più agili, ma avrò anche la difficoltà di portarmi dietro gli strumenti più pesanti, vedi fagotti, vedi contrabbassi. Se io facilito tutto e tengo tutto estremamente veloce, l'impatto, no, la misura complessiva sarà molto diretta, molto immediata, perché comunque la velocità trascina sempre in tutti i campi, no, dell'espressione. Però mi sono bruciato una serie di pentagrammi che chiaramente l'ascoltatore non potrà sentire. Ho facilitato l'ascolto, ho portato al successo un brano che magari o era troppo conosciuto o era sconosciuto.
Mutatis Mutandis potrebbe essere la chitarra spaccata sul palco nei concerti rock che fa urlare le ragazzine, una sorta di...
Sì, un Bansky. Secondo me Currenzis è un po' il Bansky, cioè quello che è all'asta, no, d'accordo ovviamente col battitore, mette il suo quadro che poi finisce triturato e fa delle cifre stratosferiche, diventa una sorta di anche di gesto. Non so, forse più che musica sono gesti per farci parlare della musica, infatti noi siamo qui a parlare di Currenzis.
La cosa che mi faceva venire in mente adesso, Giovanni, la sua osservazione è che Roger Daltrey, cantante degli Who, ha rivelato che in effetti Pete Townshend, il chitarrista che sfasciava le chitarre, subito dopo il concerto raccoglieva i cocci e li rincollava.
Per la volta dopo.
C'è un altro elemento che potrebbe servirci per la riflessione, cioè il fatto che il range, diciamo così, temporale in cui ha spaziato con i suoi successi, prendiamo solo da Rameau a Stravinsky per esempio, lo vede in queste operazioni che stravolgono un po' la partitura, e tutte da parte dei teofili, come li hai chiamati tu, ottengono consensi. I grandi direttori d'orchestra hanno, e tu mi correggerai se sbaglio, hanno nel corso della loro carriera individuato dei momenti in cui esprimere, come dire, la loro specializzazione, il loro gradimento anche di un certo tipo di repertorio, in cui esprimere tutte le capacità che hanno. Non è possibile che qualunque musica tocchi diventi oro.
Sì, diciamo che c'è un'individuazione di uno stile, di un genere, di una forma, di un repertorio, però probabilmente questa è proprio l'estetica di Currenzis, come dire, io passo sopra il tutto, ma l'intervista era bellissima a Roberto Corrent, davvero lo si ascolta molto volentieri, sicuramente è un fascinatore, ma più che un platonico, come lui si definisce, non un aristotelico, io trovo che lui sia un dionisiaco, lui ha tutte le caratteristiche del dionisiaco, cioè l'irrazionale, il trascinatore, quello che ci dà un po' di ebbrezza e ci stravolge, no? E per cui ascoltiamo uscendo un po' da noi e appunto infatti alla fine ci dobbiamo alzare tutti insieme in piedi, perché siamo come, no? Siamo come dei seguaci di Dioniso, che giustamente. Quindi la prossima volta dobbiamo metterci anche le gambe da capretto e tutti gli attributi.
E le corna.
Ma è vero che c'è una specie di ipnosi collettiva, perché ha questa capacità un po' magnetica, un po' da Gurdjieff della situazione. E devo dire che ha conquistato il pubblico a partire da Rameau, ma poi coi concerti successivi, il Festival di Pasqua nel 2016 con la Kopaczynska, dove ha fatto un concerto di Mozart, dove c'era una cadenza che durava tipo 10 minuti di musica romena all'interno del concerto, del quarto concerto di Mozart, il quale faceva i flick flack nella tomba. Comunque poi è stato richiamato per la trilogia mozartiana Mozart da Ponte, e appunto quest'anno avrebbe dovuto in aprile avere questo suo mini festival organizzato dal Lucerne Festival. Non sarà il Lucerne Festival il prossimo anno, ma sarà comunque il KKL a organizzare questa residenza dell'Ensemble Musica Eterna e di Theodor Currenzis a Lucerna. Ne sapremo di più anche nei prossimi mesi. Intanto grazie mille a Carla Morelli. Direi che, se Sergio Albertoni è d'accordo, di finire con proprio l'ouverture dalle nozze di Figaro. Questa è la versione lunga. Grazie Carla.
Grazie a voi.
Grazie, buon pomeriggio.